prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana, collaboratore della rivista La Nuova Ecologia. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
7:15 minuti e 37 secondi. Buongiorno e buon Ferragosto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina di Enrico Fontana. Prima di iniziare la lettura delle prime pagine dei giornali, vi ricordo che gli sms che ci state già inviando vengono pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Scegliamo oggi La Repubblica per dare conto dei principali titoli dei giornali di questo giorno di Ferragosto. L'apertura è dedicata, il titolo più significativo, ai temi economici: Europa, Italia, ripresa debole, sì, UE dell'Unione Europea ad Atene, il nostro PIL cresce solo dello 0,2%, ricorda La Repubblica in prima pagina, frenano anche Francia e Germania, e poi Bruxelles, ok, a 86 miliardi di aiuti alla Grecia. Il prodotto interno lordo italiano è cresciuto appunto dello 0,2% nel secondo trimestre dell'anno rispetto ai tre mesi precedenti, lo rende noto l'Istat. Non c'è una ripartenza vera, il commento del presidente di Confindustria Squinzi. Il ministro dell'economia riconosce, Padoan, che il paese può e deve fare meglio. Intanto c'è stato appunto il via libera a Bruxelles di questo pacchetto di aiuti alla Grecia, ma procediamo per ordine nelle pagine interne di economia. Appunto, Repubblica ricostruisce i dati attesi peraltro dall'Istat: la crescita del secondo trimestre è solo dello 0,2%, su base annua il rialzo allo 0,5%. Non c'è nessuno che canti vittoria, ricorda Rosaria Amato nella Repubblica. Dopo la diffusione del comunicato Istat, il dato è debole. Abbiamo già accennato al commento del presidente di Confindustria di questa ripartenza vera che ancora non c'è stata, e del resto era difficile aspettarsi di più vista la debolezza degli ultimi dati congiunturali, ricorda Rosaria Amato, con una produzione industriale in calo a giugno dell'1,1% e un export del meno 0,6%. Il dato è un dato che fa pensare anche per quanto riguarda la riduzione della crescita in altri paesi europei, questo l'abbiamo già accennato, ma nell'analisi di Maurizio Ricci si entra un po' più nel merito dei numeri che riguardano il crollo dei consumi nel nostro paese. Ecco, scrive Maurizio Ricci nell'analisi: vestiti, auto e casa, in 5 anni consumi giù di 67 miliardi di euro. Lasciate perdere l'altalena degli spread, il terreno perso dal PIL, la sostenibilità del debito, i fragili equilibri del deficit strutturale, finanche le percentuali di disoccupazione giovanile. Non in tasca, in termini di spicciole e banconote, quanto ci sono costati questi maledetti 5 anni di crisi? La risposta fa paura, ricorda Maurizio Ricci sulla Repubblica, ed evoca l'immagine del precipizio. Fra il 2008 e il 2013 i consumatori italiani, dice una ricerca della FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, hanno tagliato dalla loro spesa quotidiana più di tutti i consumatori europei messi insieme, esattamente 67 miliardi di euro che nel 2008 ci potevamo permettere, a cui nel 2013 abbiamo dovuto rinunciare. In media ognuno di noi ha dovuto dire addio a quello che avrebbe potuto comprare, ricorda Maurizio Ricci, con l'equivalente di 1.215 euro. È stato tagliato di tutto, dai generi, diciamo, tra virgolette, di consumo di lusso in qualche modo, ma anche tagli che hanno guardato poi la quotidianità, persino le spese alimentari nel nostro paese. Nell'era della sobrietà, per forza, abbiamo tagliato dovunque si potesse tagliare, ricorda Maurizio Ricci. Dove non potevamo, affitto e bollette, abbiamo dovuto sborsare in media 316 euro in più a testa, che abbiamo anche questi dovuto recuperare altrove. Per restare appunto sui temi dell'economia, di fronte a questi dati di così faticosi della crescita, ci sono su Repubblica 3 diversi commenti, un'intervista e 2 editoriali che trattano i temi economici. E l'intervista, sempre legata ai numeri della crescita così lenta, è stata fatta da Eugenio Corso a un economista conosciuto, Jean-Paul Fitoussi. L'Europa paga la carenza di una domanda interna, l'abbiamo appena letto in Italia che cosa ha significato questo crollo della domanda interna, di investimenti e fiducia. La solidarietà è importante, ma i tedeschi sono troppo rigidi. La situazione si sta avvitando, secondo Fitoussi, serve un piano espansivo. Europa paga la carenza di domanda interna, di fiducia di investimenti, una situazione dalla quale si può uscire, secondo Fitoussi, soltanto con un progetto, importante progetto espansivo. La solidità è importante, per carità, solo che viene interpretata dal pensiero economico dominante di marca tedesca in modo troppo rigido. Le conseguenze sono questi miserrimi dati di crescita dell'Eurozona. Che cosa si dovrebbe finanziare con questo specie di piano Marshall? Accenna Fitoussi, la Commissione si sta avviando una politica di finanziamento, anche se appunto il piano Juncker non riesce a partire, nasce col piede sbagliato. L'UE contribuirà con poco più di 7-8 miliardi l'anno, troppo pochi. Bisogna mettere mano ad investimenti importanti, significativi, e riguardano questi investimenti paesi come la Francia, la Germania e anche l'Italia. Quindi un piano espansivo di investimenti per riprendere in moto questa economia che non decolla. Due commenti sempre dalla prima pagina della Repubblica. I temi economici a Ferragosto hanno di gran lunga la prevalenza. Il primo è di Alessandro Penati, non chiamate la sindrome cinese, dedicata appunto all'impatto di quello che abbiamo commentato nei giorni scorsi con la svalutazione della moneta cinese. Cosa scrive Alessandro Penati? La sindrome cinese è un problema da non ingigantire. In giugno Shanghai ha perso il 35% in pochi giorni, spaventando i mercati, poi la svalutazione a sorpresa dello yuan. Ora si teme che i problemi della Cina possano frenare la crescita mondiale, timori rafforzati, ricorda Alessandro Penati sulla Repubblica, dalla deludente crescita del PIL dell'Eurozona e da una domanda aggregata latitante, come indica l'inflazione, ferma allo 0,2%. Ma non è una sindrome cinese, il problema esiste, non va ingigantito. Negli ultimi 15 anni i paesi occidentali hanno beneficiato in diversi modi della straordinaria crescita della Cina. La crescita, ricorda Penati sulla Repubblica, ha creato nuovi consumatori per beni e servizi e prodotti occidentali, dalla moda alle auto di lusso. Il governo ha investito massicciamente in infrastrutture con tecnologia occidentale e le sue esportazioni a basso costo hanno calmierato l'inflazione. Tutto questo, ricorda Penati, è finito per sempre. Una crescita così elevata non è sostenibile, non lo è mai stata, e la Cina non fa eccezione. La Cina dunque, ancora Penati sulla Repubblica, ha cominciato un'inevitabile transizione verso un'economia di mercato basata sui consumi interni. Si occidentalizza suo malgrado. Questa ricostruzione, secondo Penati, richiede la costruzione di un vero mercato dei capitali e del credito in renminbi per finanziare l'espansione delle imprese locali, che non possono fare affidamento sul sistema bancario inefficiente e in dissesto. Quindi le tre svalutazioni la settimana scorsa, secondo Penati, sono un primo passo verso questa direzione. L'errore forse è stato farlo a sorpresa, a metà agosto. Che l'Occidente parli però di guerra valutaria è veramente fuori luogo. C'è anche un dato positivo per il risparmio globale, secondo Penati, un mercato finanziario efficiente cinese potrebbe essere la migliore opportunità nei prossimi anni. E Paul Krugman invece commenta in maniera diversa: se il mercato si ribella agli ordini di Pechino, la Cina è governata da un partito che si definisce comunista, ma la realtà economica del paese asiatico è quella di un capitalismo rapace e clientelare. Tutti danno per scontato, scrive Krugman, che i leader della nazione siano al corrente che questa idea di governare il mercato è una barzelletta, insomma è tutta una presa in giro, che non siano così sciocchi da prendere sul serio la loro occasionale retorica socialista. La soluzione per la Cina è investire di meno e consumare di più. In questo l'analisi con quanto scrive Penati è abbastanza simile: la partenza del mercato interno e della domanda interna. Ma per arrivarci, secondo Krugman, servono riforme che distribuiscano a più ampio raggio i frutti della crescita. E anche se la Cina ha mosso qualche passo in questa direzione, di strada da fare ce n'è ancora molta. Un tema ricorrente, appunto, ora è legato alla leadership cinese, che continua a pensare di poter ordinare ai mercati cosa fare, dire loro quali prezzi raggiungere. E non è così che funzionano le cose. Se non lo capiscono è veramente un problema serio. Secondo il noto economista americano, la Cina è una superpotenza economica, non super quanto gli Stati Uniti e l'Unione Europea, ma comunque grossa abbastanza da pesare parecchio, e si prospettano tempi difficili per Pechino, il che significa che se davvero la sua leadership è sprovveduta come sembra ultimamente, la faccenda promette male. Vedete che ovunque c'è un problema di leadership, non solo per la Cina, ma per il mondo intero. La Repubblica dà conto in prima pagina anche di un'altra notizia che riguarda gli scenari, quello che sta accadendo sulla scala globale, e in particolare l'abbiamo già detto ieri, il ritorno della bandiera USA che sventola a Cuba, riapre dopo 54 anni l'ambasciata, Kerry ora più diritti e democrazia. A proposito di questi più diritti e democrazia, c'è stata un'ultima ora recente da Cuba con una risposta diretta, immediata del governo cubano, che dice che gli affari interni non sono oggetto di trattativa, ci sarà molto da lavorare. L'immagine scelta dalla Repubblica per la prima pagina è molto suggestiva, appunto è la cerimonia dell'alza bandiera ieri all'ambasciata americana a L'Avana. Il reportage a cura di Vittorio Zucconi: si è alzata una bandiera a L'Avana ed è caduto un muro d'acqua. L'aereo disarmato del Dipartimento di Stato sta parcheggiato sull'asfalto dell'aeroporto José Martí. Questa immagine, diciamo, così forte, che dà il segno di un cambiamento. Cuba e USA sono in pace, scrive Zucconi sulla Repubblica. No somos rivales, somos vecinos, ha detto John Kerry, il primo segretario di Stato americano a mettere piede a Cuba dal 1945, scoprendo finalmente l'acqua calda negli stretti della Florida, sul fondo dei quali dormono i resti di migranti come quelli che oggi affondano nel canale di Sicilia, e proclamando una verità che è sempre stata ovvia e che oggi suona rivoluzionaria per chi conserva la memoria del 13 giorni del 1962, ricorda Zucconi sulla Repubblica, verso l'olocausto nucleare. Una scoperta di sconvolgente banalità, dopo tanto sangue, repressioni, missili nucleari puntati gli uni contro gli altri, che agita nella gioia una città dove, per miracolo dell'evento e per l'attesa ansiosa dei cubani, sono riafforate in forza le flotte degli almendrones, dei mandorloni, come qui chiamano i residuati dei macchinoni americani sopravvissuti agli anni 50. A L'Avana è festa, scrive Zucconi sulla Repubblica, anche per il calendario. Infatti è carnevale a Cuba. Lungo il Malecón, il meraviglioso lungomare che sprofonda nell'abbandono degli espropri socialisti, ma ora riaffiora la desolazione degli anni terribili con nuove piccole imprese private che aprono bar e paladares, ristorantini privati, qualche negozio e tentativi di restauro delle case consumate dalla salsedine. Un lungo racconto ricorda ancora Zucconi poi la riapparizione di Fidel Castro, che riappare il giorno del suo compleanno con una provocazione: ci dovete milioni di dollari. Conclude questo suo racconto, appunto, di questa giornata così importante e storica nelle relazioni tra Cuba e Stati Uniti, e non solo. Se oggi un turista di passaggio può permettersi un giudizio, L'Avana è una città timidamente, teneramente in festa. Aveva un desiderio, il desiderio si è avverato, e Fidel è, aggrappato ai suoi quasi 90 anni, ancora lì per vederlo, sopravvissuto a tutti i presidenti che aveva cercato di ucciderlo. La rivoluzione non ha vinto, ma non ha neppure perso, così come i suoi vicinissimi nemici. E questo è il segreto di una pace viva, che per 13 giorni di 50 anni or sono sfiorò la pace morta di Hiroshima. C'è una intervista molto sintetica a padre Enzo Fortunato, che è il direttore della rivista San Francesco, di ritorno da Cuba. Il Papa e gli Stati Uniti, una mediazione decisiva. Tutti a Cuba parlano di Francesco, non soltanto della sua futura visita, ma anche del ruolo determinante nelle relazioni con gli Stati Uniti. Come ha lavorato alla diplomazia vaticana, ha seguito la strada della ricerca della pace sempre e comunque, ricorda padre Enzo Fortunato in questa breve intervista di Paolo Rodari sulla Repubblica. Come cambierà Cuba dopo questa svolta? C'è grande fiducia, si prevede che nei prossimi mesi arrivino 5 milioni di turisti. Insieme c'è anche la percezione che la globalizzazione può essere positiva se correttamente assunta. Questo lungo reportage, poi la notizia è riportata anche da tanti altri quotidiani in prima pagina, di una giornata storica raccontata da Vittorio Zucconi. Ad un'altra giornata storica fa riferimento invece l'editoriale di apertura, che come sempre è affidato a Eugenio Scalfari. La giornata storica è più vicina a casa nostra. La Resistenza è nata l'8 settembre e tutti la ricordino. Spesso mi vengono in mente strane associazioni di idee, immagino che capiti a molti. Io di solito le tengo per me, ma quella di oggi devo, desidero invece dirle. Ho letto sui giornali che i lavori del Senato riprenderanno dopo la pausa estiva l'8 settembre, sul tema assai contrastato, ricorda Scalfari, sulla Repubblica, della riforma costituzionale. altro nessuno dice. Ebbene, sarà un caso, ma quella dell'8 settembre è una data fatidica nella storia moderna del nostro paese. Era il 1943 e il governo presieduto da Pietro Badoglio dette l'annuncio di aver firmato l'armistizio con l'America e l'Inghilterra, aggiungendo che l'Italia si sarebbe opposta a chiunque si fosse schierato contro quella decisione. Di fatto e di diritto cambiavamo fronte, con un governo legittimo che controllava in quel momento soltanto i territori del Mezzogiorno, dagli Abruzzi in giù. In questa situazione accaddero due fatti rilevanti, ricorda Scalfari sulla prima pagina della Repubblica. L'esercito italiano si dissolse come neve al sole, lo Stato si sfasciò, la patria con la P maiuscola si frantumò. Per una trentina d'anni nessuno scrisse più la parola patria. In quegli stessi giorni, ricorda sempre Scalfari sulla Repubblica, cominciò la resistenza nei territori occupati dai nazifascisti. Uno sfascio e una nascita. Questo doppio evento ha avuto un grande significato nella storia del nostro paese, è sempre Scalfari sulla prima pagina della Repubblica, e venne annualmente celebrata al Quirinale, in Parlamento, all'altare della patria, le fosse ardeatine. Ma anche quest'anno sarà così, me lo auguro, e per quanto riguarda il Quirinale sono più che sicuro. L'auspicio dell'editoriale di Scalfari è che questa giornata dell'8 settembre, quando riaprirà il Senato per discutere la riforma costituzionale, il presidente Grasso ricordi in aula quel giorno, evocando, diciamo, sarebbe un gesto, scrive Scalfari, estremamente apprezzabile, anche se in palese contrasto con chi ha stabilito di cominciare proprio l'8 settembre una querelle che dividerà profondamente gli animi anziché unificarli, come il significato storico della resistenza vorrebbe. Della riforma costituzionale del Senato non ho alcuna intenzione di continuare a parlare, conclude Scalfari. Quello che penso l'ho già detto nelle lettere che ci siamo scambiati recentemente con Giorgio Napolitano, e ne abbiamo dato conto qui da prima pagina. La partita è in mano a Renzi e ai dissenzienti del Partito Democratico, ma una cosa è certa, conclude Scalfari, il premierato, come il nostro Presidente del Consiglio lo intende, non è compatibile con la democrazia parlamentare, che ognuno si regoli come meglio crede. Sempre sulla prima pagina della Repubblica, rapidamente altre due notizie. Intanto un lungo articolo poi nelle pagine interne, con il figlio di Osama, basta con l'Iraq, portiamo l'attacco al cuore dell'America, un Bin Laden Junior in campo contro lo Stato Islamico, quindi uno scenario nuovo che si affaccia con il figlio di Osama che cerca di affermare una nuova leadership in quel contesto così delicato e difficile del terrorismo che fa riferimento al fondamentalismo islamico e religioso. Una notizia che vi leggo subito, che riguarda invece un tema trattato già nei giorni scorsi, quello della discoteca di quest'estate, legata appunto allo sballo, tra virgolette, al modo con cui viene affrontata invece uno spazio che dovrebbe essere uno spazio di divertimento. Il caso, la discoteca vietata ai minori per volontà del giudice, ricorda Cristiana Salvagni sulla prima pagina della Repubblica. Che cosa è accaduto? Ingresso vietato ai minori di 18 anni, la stretta sulle discoteche parte all'entrata del Cursal di Lignano Sabbia d'Oro, un club che negli eventi all'aperto ospita fino a 6.000 persone. In questa mecca della movida estiva, da giovedì viene rispedito a casa chiunque non abbia raggiunto la maggiorità. E nelle pagine interne, nell'articolo dedicato a questa sentenza, a questa decisione, insomma, dei giudici, viene espresso anche un parere favorevole da parte di chi quelle strutture le gestisce. Correvamo troppi rischi. Concludo la lettura di questa prima pagina della Repubblica dando conto invece di una notizia di carattere ambientale. Il titolo dell'articolo di Giovanni Valentini, così ogni giorno spariscono 20 metri di costa. Di che cosa si tratta? Lo troviamo nelle pagine interne, a pagina 22. Il dossier presentato da Legambiente, dalla Liguria alla Calabria, centinaia di chilometri di litorale cancellati dall'urbanizzazione. Legambiente appunto corregge la legge Madia e aprire cantieri di riqualificazione per incrementare la nostra offerta turistica. Persi 20 metri di costa al giorno, questo è il titolo. Il cemento divora le spiagge italiane. Siete in vacanza al mare? Ci siete già stati o siete in procinto di andarci? Scrive Giovanni Valentini sulla Repubblica. In ogni caso potrà interessarvi sapere che nella nostra amata penisola spariscono 20 metri di costa in media al giorno. Più precisamente vengono divorati da un mostro famelico che si chiama urbanizzazione e ha le sembianze del cemento. E purtroppo c'è da temere che la riforma della pubblica amministrazione approvata recentemente dal Parlamento, introducendo il meccanismo del silenzio assenso, questa appunto è la legge Madia, se le soprintendenze non esprimono il loro parere entro 90 giorni, finisca per alimentare questa voracità. I dati raccolti da Legambiente a partire dal 2012, ricorda Valentini sulla Repubblica, compongono un quadro allarmante sul consumo delle aree costiere italiane. La situazione è appunto questa, abbiamo detto, su 3.900 km di costa analizzati, oltre 2.194 sono stati trasformati dall'urbanizzazione selvaggia in palazzi, alberghi, ville e porti, percentuale molto alta. Dal 1985 a oggi, cioè da quando la legge Galasso, ricorda Valentini, impose la distanza minima di 300 metri dal mare per le nuove costruzioni, sono stati praticamente cancellati 222 chilometri di litorale. Nella classifica generale delle regioni il record negativo spetta nell'ordine alla Calabria, prima regione come chilometri di costa cementificati, poi seguita dalla Liguria, dal Lazio e dall'Abruzzo. Il consumo delle coste, scrive ancora Valentini, non è solo un problema di ordine estetico o paesaggistico, è in senso più ampio una questione ambientale, un'emergenza che compromette l'assetto idrogeologico del territorio, e abbiamo tutti, credo, ancora negli occhi le immagini di quanto è accaduto in Calabria, quando i fiumi non trovano più sbocchi sufficienti nel mare, ingabbiati o bloccati dalla barriera di cemento, scrive Valentini, allora esondano e provocano alluvioni, come è avvenuto nei giorni scorsi appunto in Calabria. E quindi parliamo anche di una minaccia per quella risorsa nazionale che è costituita dal turismo. Il silenzio assenso previsto dalla legge Madia, avverte il presidente Legambiente Vittorio Cogliati Derza, mette ancora più a rischio le coste italiane ed è l'esperienza di decenni a dimostrarlo. Come se ne può venire fuori? Anche attraverso un piano, aprire cantieri di riqualificazione delle aree costiere, questo chiede Legambiente, la valorizzazione turistica può e deve coniugarsi con l'esigenza primaria della tutela. È un impegno comune in difesa di un patrimonio naturale, conclude Valentini, come quello costiero, che per una penisola protesa nel Mediterraneo e circondata da tre mari racchiude una parte cospicua della nostra identità, della nostra storia e della memoria collettiva. Nelle pagine interne della Repubblica troviamo infine il bilancio della giornata di ieri, legata, come abbiamo già commentato ampiamente, alla conclusione della presentazione delle domande per appunto l'assunzione degli insegnanti nella scuola. A pagina 15 l'articolo di Corrado Zunino, scuola e nuovi docenti sono 100.000, il rush finale copre tutti i posti, 71.000 domande dagli iscritti in graduatoria e altri 29.000 già reclutati dai provveditorati. In Sicilia e Campania, ricorda Zunino, il record dei candidati, 11.000 a testa, molti in cattedra solo a novembre. E poi appunto il commento del premier Matteo Renzi, addio precariato, i numeri ve li ho accennati, appunto con questo rush finale vengono coperte secondo il Ministero tutte le necessità, con nuovi insegnanti probabilmente fuori ruolo, e con questa fatica, questa difficoltà di chi si è trasferito, che però rimane nelle testimonianze raccolte dalla Repubblica. Molto rapidamente, due interviste, ho scelto di lasciare Palermo per Torino ma mi sento deportata, a parlare a Maria Sparacino di 52 anni, sposata con due figli, insegnante di francese alle medie, che sta preparando la valigia, ha presentato la domanda, per lei la destinazione equivale a una cattedra a tempo indeterminato è Torino, a Palermo lascia il marito e due figli di 10 e 14 anni, anche lei si sente deportata, assolutamente sì, deportata, costretta a lavorare praticamente gratis, se si considera che lo stipendio se ne andrà via tutto per l'affitto di una stanza, le bollette, i viaggi per vedere ogni tanto i miei figli, eppure ha deciso di accettare il trasferimento perché io amo questo lavoro, lo faccio con passione, con tutto il sacrificio che costerà a tutti noi, non me la sento di rinunciare a priori. Invece Serena Nicotra, che ha 37 anni, professoressa precaria di arte e immagine nelle scuole medie, trompe incertezze su sede e materia, meglio rinunciare perché non ha fatto domanda, chiede Corrado Zunino intervistandola sulla Repubblica, per diventare un'assunta a tempo indeterminato perché il Ministero è stato confuso fin dall'inizio, ho un compagno, non ho figli, non mi percuto la possibilità di lasciare la provincia di Genova, vorrei sapere però per andare a fare che cosa, come vedete con motivazioni diverse e scelte opposte. Bene, passiamo dalla prima pagina della Repubblica che abbiamo trattato ampiamente sulla stampa. La stampa ovviamente dedica l'apertura alle notizie economiche, sono scelte da tutti i giornali che riguardano il nostro paese. Italia avanti piano, PIL più 0,2%, ma ospita una intervista al ministro dell'interno Alfano, leggi speciali sul fisco, Leggiamo rapidamente nelle pagine interne l'assist di Alfano a Renzi, l'intervista di Ugo Magri, meno tasse e burocrazia, doppio shock contro la crisi, dal premier mi aspetta a settembre una ripartenza, e poi un riferimento del ministro dell'interno che è anche il leader dell'area popolare, sì a ritocchi dell'Italicum ma non sia materia di ricatti. Veniamo appunto ai due shock, leggi straordinarie e vengono richieste. La domanda che gli fa il giornalista della Stampa, straordinarie e speciali contro la mafia o il terrorismo, non le sembra esagerato? Assolutamente no, se le leggi di emergenza ci hanno aiutato a sconfiggere Cosa Nostra e Brigate Rosse, non vedo perché, risponde il ministro dell'Interno, dovremmo rinunciarvi contro una crisi che letteralmente uccide tanti imprenditori ridotti alla disperazione. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia questa dura realtà. Sta dicendo che finora non è fatto abbastanza, esattamente il contrario, abbiamo fatto tanto e bene. Però bisogna, metà strada l'abbiamo percorsa, per affrontare l'altra metà occorre un doppio shock. Innanzitutto sul fisco. Serve una robustissima manovra di taglio della spesa pubblica per finanziare, secondo il ministro dell'Interno, una riduzione fiscale a vantaggio delle imprese e delle famiglie, cominciando dalla tassa sulla casa. L'altro shock, lo shock burocratico, la riforma Madia è ottima, serve adesso una nuova scossa, secondo Alfano intervistato sulla Stampa, per mobilitare i capitali privati. La nuova scossa dovrebbe essere fondata su un'idea radicale e rivoluzionaria: chi ha un diritto non deve chiedere autorizzazioni per esercitarlo. Se un cittadino vuole avviare un'attività o ristrutturare per esempio un fabbricato, si mette direttamente all'opera, magari con il certificato di conformità alla legge rilasciato da un professionista, e solo successivamente lo Stato controllerà. L'ultima questione riguarda appunto la politica interna. La ripresa a settembre, leggevamo anche l'editoriale di Scalfari sul tema delle riforme costituzionali, risponde a questa domanda fatta da, appunto da Ugo Magri sulla possibile alleanza con Forza Italia che chiede di cambiare la legge elettorale, risposta di Alfano: l'Italicum entrerà in vigore nel luglio del 2016 dopo la riforma del Senato, l'abbiamo votato e non ne siamo pentiti, ritoccare i premi secondo noi non stravolgerebbe l'impianto della legge, il riferimento è all'eventuale premio di coalizione, ora non previsto, ma non deve essere materia per ricatto politico. Sulla prima pagina Stampa avrò il reportage del direttore Mario Calabresi, che vi leggerò con alcuni ampi stralci, perché è un reportage che racconta una verità che abbiamo provato ad accennare anche noi nei giorni scorsi su chi sta fuggendo dai paesi in guerra, che persone sono quelle che cercano un rifugio da paesi in guerra. Fuggiamo perché la Siria non esiste più, il direttore della Stampa Mario Calabresi, tra le famiglie che sbarcano sulle spiagge greche sono la borghesia del paese e sembrano turisti, hanno lasciato tutto per salvarsi la vita. Malacca ha 6 anni, uno sguardo vispo e profondo, 2 fermi capelli rosa, un cappellino arancione con un orsetto sopra la visiera, una magliettina gialla con bordini dorati e dei leggi jeans con i fiori. Anche lo zainetto che porta sulle spalle a fiori. Cammina lungo il porto dell'isola di Sini in Grecia per mano al suo papà. Non mi sarei mai fermata a guardarla. È uguale alle mie figlie, alle loro compagne di classe, a tutte le bambine che possiamo incontrare in questi giorni di vacanza sul lungomare di Alastio, nella piazza di Gressoneio, tra i monumenti a Firenze. Ma Malak non è una turista e non è nemmeno in vacanza. È appena scesa da un grosso gommone nero in cui stava pigiata insieme ad altre 39 persone. Senza dire una parola si è tolta il giubbottino salvagente arancione, si è messa lo zainetto sulle spalle e poi ha chiesto al papà di aiutarla a sistemare bene le mollette tra i capelli. Malak andava a scuola a Damasco e ora è un numero, forse solo una goccia, scrive Calabresi sulla Stampa. Una goccia di quel fiume di persone che stanno fuggendo dalla Siria. Più di 4 milioni hanno lasciato il paese da quando è cominciata la guerra civile nel 2011, un quinto della popolazione che si è rifugiata in Libano, Turchia e Giordania. La pagina 2-3 consegue questo racconto. Arriva a Sini, ora arriva la borghesia in fuga da un paese che non esiste più, parlano inglese, vestono all'occidentale e non vogliono venire in Italia. Per 4 anni sono scappati i disperati che si trovavano in mezzo ai combattimenti, quelli che perdevano la casa e finivano nella calca dei campi profughi oltre il confine. Ora, ricorda Mario Calabresi, scappano le famiglie borghesi, i professionisti, gli imprenditori. Scappa chi ha perso ogni speranza e abbandona lavoro, proprietà, case, terreni, negozi, aziende per salvare la vita. Scappa chi ripete che la Siria non esiste più e pensa non ci sia più tempo per aspettare o per illudersi. Non c'è scafista e non ci sono i cosiddetti mercanti di uomini. Ci sono famiglie agiate che comprano un gommone, il motore, i giubbotti e si fanno indicare la rotta da profittatori che ricavano $50,000 per ogni corsa. Vengono da Damasco, racconta ancora Mario Calabresi in questo ampio reportage, Aleppo e Homs, molti ragazzi sono tatuati, uno una croce cristiana sul braccio, tutti hanno rigorosamente le Nike. Tanti di questi sono i ragazzi che mancano all'esercito di Assad, quelli che credono sia finita e non resti che la fuga. Se ne sta andando la generazione che ha studiato, che parla l'inglese, un paese che non ha più anima adesso sta perdendo la sostanza del futuro. Pensano di essere arrivati in Europa, conclude Calabresi, questo ampio reportage pubblicato sulla Stampa, ma non sanno quante ne esistono, nuovi muri, respingimenti, nuove frontiere, non sanno che è un continente che sta perdendo l'anima, come la Siria da cui sono scappati. Forse sono rincuorati dai gesti di solidarietà che hanno visto, perché per un turista che volta la testa ce n'è uno che si prende cura. Un ragazzo di Cipro arriva con una cassa d'uva e si preoccupa anche di lavarla. Una coppia di anziani olandesi porta vestiti per far cambiare i bambini. Una signora francese è andata a comprare delle Barbie. Una famiglia bresciana porta biscotti. E una bambina libri da colorare e pastelli. L'Europa è anche questa. Questo è l'ampio reportage di Mario Calabresi sulla prima pagina della Stampa, prima pagina del Corriere della Sera, ovviamente anche in questo caso ampio riferimento ai temi dell'economia, il PIL delude, l'Europa cresce poco, e l'editoriale di Dario Di Vico, che vi leggo rapidamente, non sprechiamo altro tempo, la crisi e i compiti d'autunno. C'è poco da cincischiare, il dato del PIL del secondo trimestre 2015, l'abbiamo ripetuto più volte, più 0,2%, è deludente, e non solo per una questione di decimali, segnala infatti come l'economia reale sia rimasta sostanzialmente al palo e non sia riuscita a usufruire delle straordinarie condizioni di contesto macroeconomico che, come ormai sappiamo a memoria, si chiamano misure espansive della Banca Centrale Europea, un più realistico rapporto euro-dollaro e prezzi del petrolio che più bassi non si può. Il governo, scrive Dario Di Vico sul Corriere della Sera, sembra non voler ammettere che le cose stanno così, professando però un ottimismo di maniera, rischia di far diventare incolmabile la distanza tra la comunicazione di Palazzo Chigi e il sentire comune di una larga parte dell'opinione pubblica, che stavolta abbraccia elite e popolo. Le colpe in verità non sono tutte solo del governo, ma in qualche modo tirano in ballo il basso dinamismo della società economica e l'incapacità di fare i conti fino in fondo con i veri tappi dello sviluppo italiano. Matteo Renzi, ricorda Di Vico sul Corriere della Sera, ci ha provato con gli 80 euro che gli hanno dato un elevato dividendo politico, ma purtroppo non si sono trasferiti ai consumi. I contribuenti li hanno usati per pagare altre tasse e quando ci sono riusciti li hanno messi sul conto corrente. Palazzo Chigi ci ha riprovato con il Jobs Act e la decontribuzione delle nuove assunzioni, e anche in questo caso il cavallo ha bevuto soltanto in parte. Lo vero scenario è quello europeo, ma in attesa di novità dell'Unione Europea che cosa si può fare in Italia? Leggendo i commenti di ieri si ha l'impressione che il PIL sia utilizzato da una parte e dall'altra per un referendum su Renzi, e questa però non è la strada da seguire. Certo bisognerà incalzare il governo, scrive ancora Di Vico sulla legge di stabilità, guai però a pensare che tutte le leve dell'economia reale si possano azionare da Palazzo Chigi. I comportamenti dei soggetti in campo sono decisivi anch'essi, e sindacati e imprese non si possono limitare a compilare dalla pagella la pagella del governo. È uno scatto quello richiesto da Dario Di Vico, è indimostrabile, conclude, che l'adrenalina faccia salire il PIL, ma è sicuro il contrario. Il tran tran favorisce la stagnazione. Prima pagina del Corriere della Sera, per dare conto rapidamente di un'intervista al ministro della Difesa, Roberta Pinotti. Pinotti e il caso profughi, vanno cambiate le regole. La Chiesa tocca allo Stato dare risposte dopo le critiche di Monsignor Galantino. In questa intervista di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, sui migranti l'auspicio è di fare di più tutti, non crede che però il governo sia stato inattivo. Cambiare le regole perché, sinteticamente, alla tragedia dei migranti non si può rispondere solo con il Trattato di Dublino. Le vecchie regole dell'Europa non bastano a fermare l'ondata dei profughi. Accoglienza non porta voti, la vita delle persone però è più importante, non ci siamo mai sottratti alle nostre responsabilità. Che cosa bisogna cambiare? Appunto le regole con cui l'Europa tratta questo fenomeno dell'immigrazione, che vanno riviste profondamente. Ma resto un attimo soltanto per le questioni legate alle valutazioni sulle parole pronunciate da Monsignor Galantino, che più avanti leggeremo molto sinteticamente un suo editoriale sull'Avvenire. Scrive il ministro della difesa Pinotti: mi sembra che la polemica sia rientrata dietro un ragionamento su un fenomeno difficile. Monsignor Galantino si era appena recato nei luoghi di provenienza dei profughi e come me ha ascoltato le storie terribili delle bambine schiavizzate e stuprate a migliaia. Quando uno sente i racconti disperati dei migranti resta talmente colpito, ecco, da giustificare anche quelle reazioni. Notizia sulla prima pagina del Corriere della Sera che riguarda i nostri figli universitari, il grande balzo delle ragazze. Fabio Cavalera che lo sintetizza: da Roma a Londra un distacco netto sugli studenti nelle iscrizioni e nelle lauree. I dati sull'accesso all'università e master prefigurano un cambiamento importante. Se le competenze per esercitare il potere economico e politico nascono negli atenei, allora le donne nei paesi avanzati stanno scalando velocemente posizioni. Nel Regno Unito le studentesse sono 60.000 più degli studenti, ricorda Fabio Cavalera sulla prima pagina del Corriere della Sera, e in Italia dati simili: 56% di ragazze, 44% di ragazzi, proporzioni invertite anche tra le areandi. Con il Corriere della Sera oggi anche il supplemento Io Donna, legato proprio alle donne, un'intervista, lunga intervista a Vanessa in Contrada. Ma torniamo ai temi dell'economia rapidamente. Sole 24 Ore, sempre in prima pagina, in riferimento alla crescita lenta dell'Italia, anche l'Europa infrenata. L'editoriale di Fabrizio Forqué: la guerra che l'Europa deve combattere, appunto servirebbe una frustata, scrive Fabrizio Forqué, perché la mossa cinese sul cambio del renminbi ha avuto il merito di rendere esplicita la partita che oggi si sta giocando nell'economia mondiale, quella di grandi aree economiche in dura competizione tra loro per garantirsi una crescita che in questi anni non è scontata in nessuna parte del mondo. Una guerra mondiale per il lavoro, recitava un bel libro di qualche anno fa. Ebbene, i dati sul PIL dimostrano che quella guerra, e questa appunto la guerra a cui faceva riferimento il titolo di questo commento, l'Europa deve combatterla con armi più incisive. Deve farlo l'Italia, certamente, deve farlo la Grecia, la Francia, ma deve farlo soprattutto la zona euro nel suo complesso, che resta, pur in una fase di ripresa, una delle aree mondiali a crescita più lenta. Già tempo di bilanci, quello di Ferragosto dal punto di vista economico lo troviamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Dal turismo primi segni di rilancio, l'industria del turismo torna a crescere. Dopo 10 anni di segno meno, gli italiani ricominciano infatti a spendere per le vacanze. Federturismo stima un incremento delle presenze complessive pari al 10%. Tra i fattori che hanno attribuito all'incremento dei flussi, ricorda il Sole 24 Ore, c'è anche l'effetto traino dell'Esposizione Universale di Milano. Oggi intanto musei statali aperti tutto il giorno, con eventi più grandi visitabili come ogni sabato fino a mezzanotte. Ma il cammino verso un'offerta turistica finalmente all'altezza del potenziale del paese è ancora lungo, conclude questo richiamo in prima pagina del Sole 24 Ore. Ancora troppe infatti le situazioni da degrado dei servizi che non sono all'altezza. Sul tema dei mercati globali e della sfida globale dell'economia torna sulla prima pagina Romano Prodi, la prima pagina del Messaggero: la svalutazione della Cina è un allarme per Berlino. Scrive Romano Prodi: la svalutazione cinese è stata una sorpresa, ha reso manifeste le debolezze economiche del paese, avrà conseguenze negative sull'economia mondiale, ma segna nello stesso tempo la volontà di un progressivo avvicinamento della politica cinese alle regole del sistema monetario internazionale. Nella politica cinese, scrive ancora Romano Prodi, cambiamenti di fronte di questa rilevanza avvengono solo in conseguenza di avvenimenti gravi e non previsti, e l'avvenimento in questione è l'indebolimento dell'economia in Cina. Questo indebolimento deve allertare tutti, anche se le decisioni di politica monetaria cinese, conclude Romano Prodi sul Messaggero, dovessero fermarsi a quanto avvenuto in questa settimana. L'ammonimento è chiaro: dopo il crollo del mercato russo e brasiliano, dopo le difficoltà sopravvenute in Turchia e nei paesi mediterranei, dopo che perfino la Cina presenta più limitati tassi di sviluppo del suo import, anche la grande Germania, che comincia a sentire qualche sintomo di raffreddore, conclude Romano Prodi sul Messaggero, dovrebbe capire che il suo destino è ancora per molta parte in Europa e dovrebbe quindi agire di conseguenza. Crescita, lavoro e droga, questo è il titolo dell'articolo confermato di fatto, diciamo, dal direttore del Foglio sulla prima pagina del Foglio. A che cosa fa riferimento? Prodotto interno gufo, ripresa lumaca, economia che non va, l'identità del governo si gioca qui, come non drogare i dati sull'occupazione. Poi si accenna a un piano segreto per rinunciare agli sgravi sulle assunzioni che si dovrebbe svolgere secondo, diciamo, alcune mosse con diverse strade, un contributo condizionato, lo sgravio concesso soltanto a chi assume ma avendo particolari requisiti aziendali da definire con decreto, una seconda mossa potrebbe essere quella del criterio geografico concesso solo alle aziende del sud, ancora una terza mossa che sarebbe sponsorizzata dal Dipartimento dell'Economia, la fine dello sgravio ma un'azione che riduce il cuneo contributivo, insomma questa è la sfida del governo alla ripresa dei lavori, se rinunciare a questo doping dello sgravio contributivo oppure imboccare, come abbiamo accennato, strade diverse che tengano in piedi la grande sfida del lavoro. Sulla prima pagina dell'Unità si può fare di più, come vedete anche il quotidiano del Partito Democratico dà conto, dopo 13 trimestri con il segno meno il PIL cresce più 0,2%, ma appunto si può fare di più. Uscire dall'austerità, questo è il titolo dell'editoriale di Massimo Amato, credevamo che la crescita fosse dello 0,3 invece 0,2, invece di accapigliarci sui numeri di lana caprina vogliamo ammettere che a 8 anni dall'inizio della crisi nessuna delle politiche messe in atto per uscire si è rivelata adeguata, anche se le previsioni fossero state mantenute, possiamo davvero pensare che a quel ritmo riusciremo a colmare le voragini del PIL, scrive Massimo Amato sulla prima pagina dell'Unità e dell'Occupazione, che la crisi ha prodotto senza dover cambiare verso in Europa? Certo, servono gli investimenti, ma gli investimenti privati si fanno quando le prospettive della domanda sono in crescita e quelli pubblici quando non si tratta di bilancio pubblico come quelli di una famigliola parsimoniosa. Fino a quando il mantra dell'austerità non verrà smontato nei suoi presupposti ideologici, a nulla varrà opporvisi soltanto a parole. Si torna al tema degli investimenti che dovrebbero fare la differenza. A proposito di commenti e giudizi su notizie pubblicate dai giornali, vi segnalo l'editoriale di oggi del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, lo Ius Sola e altri racconti. Leggo rapidamente: La Repubblica ieri, figli, il governo si corregge, sia permessi sbloccati congedi parentali. L'Unità, sempre ieri, questa terra è la mia terra, il Parlamento vara lo Ius Soli, diritti, doveri e regole per chi nasce in Italia. Tutto questo in prima pagina, poi dentro i verbi, scrive Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, dall'indicativo presente passano al futuro, sia pure scortati dall'avverbio decisionista. Presto. Presto, come è noto, vuol dire mai o quasi, però intanto l'effetto è assicurato. Un annuncio oggi, uno domani, e si rafforza l'immagine di un governo ipercinetico, infaticabile, futurista, marinettianamente, pancia dentro e petto in fuori, anche a Ferragosto, col caldo che fa. Diciamo questo sarebbe l'effetto doping che volete che sia. Forse vi è sfuggito che il governo fa un sacco di cose di sinistra, tipo Renzi Dixit sull'Unità, la lotta all'epatite, il centrodestra invece è tradizionalmente favorevole al fegato infiammato, dunque nulla è impossibile, già allo studio 4 nuovi decreti urgenti, conclude Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, per l'abolizione della gastrite, del gomito del tennista, del ginocchio, della lavandaia e delle emorroidi, presto, anzi subito, anzi ieri. Il premier zero virgola che riforma solo quel che serve è il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti sul Giornale. La crescita non c'è al termine di un semestre d'oro in quanto a occasioni, prezzo del petrolio impiccata, cambio euro-dollaro favorevole, massiccia iniezione di liquidità della Banca Centrale Europea, l'Italia fa registrare un modestissimo 0,2% di PIL. Praticamente zero. In pochi mesi Matteo Renzi ha gettato al vento il patrimonio enorme di speranze e novità, secondo Alessandro Sallusti sulla prima pagina del Giornale, che aveva accompagnato la sua anomala discesa in campo. Per quanto potrà durare andare avanti un governo così mediocre e inconcludente, ogni giorno che passa un regalo a Grillo e Salvini, il premio dello zero virgola dovrebbe finirla di prendere per i fondelli gli italiani con le sue promesse da bambino furbetto e guardare in faccia la realtà. È una realtà che secondo Alessandro Sallusti dovrebbe portare a ritrovare un accordo con Silvio Berlusconi. Il Manifesto invece in prima pagina affronta i problemi interni della Grecia con un'intervista a Nikos Pappas, che è ministro della presidenza del Consiglio. Ho sempre pensato l'Europa come il campo della lotta di classe, per questo con le leggi e la diplomazia economica cercheremo di raggiungere i nostri obiettivi: maggiore libertà nazionale, difesa dei deboli, colpi duri agli interessi costituiti, revisione del debito, diverso ruolo della Banca Centrale Europea. Su Siriza purtroppo la frattura sta diventando definitiva. Vi accennavo all'Avvenire, all'editoriale che ha affidato al segretario della Conferenza Episcopale Italiana Nunzio Galantino, le ferite e la speranza, ricorda il giorno dell'Assunta oggi. E ve lo accenno, lo leggo soltanto per questo riferimento alla vittoria dell'indifferenza e quanto ci chiede ogni giorno Papa Francesco nel suo ministero. Mentre scrivo queste cose mi passano davanti agli occhi i volti dei profughi iracheni che ho incontrato pochi giorni fa in Giordania, perseguitati e cacciati dalla loro terra. A questi drammi vanno cercate soluzioni strutturali e condivise che non si limitano a iniziative di singoli e interventi sporadici. Come vedete, è un po' una conferma della lettura che aveva fatto il ministro Pinotti sulla reazione di Monsignor Galantino dopo quello che ha visto. Sul Libero, immigrati, vescovi spagnoli contro la CEE, quindi la polemica che prosegue, un documento che smentisce, secondo Libero, la linea di Galantino. Sul Mattino di Napoli, rapidissimamente andiamo a concludere, un'intervista in esclusiva al sindaco di Napoli, De Magistris, che annuncia: mi ricandido contro tutti i partiti. La sfida del sindaco, il PD mi ha deluso, con i grillini, elettorato e temi in comuni, ma in città loro non hanno volto. Infine i quotidiani sportivi, il quotidiano sportivo, il Corriere dello Sport, soltanto per darvi conto: Dzeko boom, Roma show con il Siviglia, due gol, un assist, l'Olimpico in estasi, titolo anche del Tempo, sempre in prima pagina: fa paura la Roma di Dzeko e Salah. Questo ci ricorda un po' la prossima riapertura del campionato di calcio. Bene, si conclude così la lettura dei giornali di prima pagina. Vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con voi ascoltatori.
Enrico Fontana, collaboratore della rivista La Nuova Ecologia, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.